Nostri ospiti, Monsignor Guerino di Tora, rettore della Basilica di Santa Cecilia, e la madre Badessa, madre Maria Giovanna Valenziano, e soprattutto gli organizzatori e promotori del convegno per l'invito che mi è stato rivolto a partecipare a questa giornata di studio che si preannuncia particolarmente ricca e nutrita di contributi interessanti. Permettetemi in esordio di fare una piccola aggiunta al titolo che ho scelto per il mio intervento, al quale vorrei far seguire, quasi a mo' di sottotitolo, complessità di uno scenario e un'offerta formativa. Premetto ciò non solo per maggiore precisione, ma anche, se non soprattutto, per circoscrivere un tema ampio sul quale in questa sede posso esprimere ovviamente solo qualche breve considerazione. Riflettendo in una duplice veste come docente di bibliografia e direttore del Master in Indicizzazione di Documenti in Ambiente Digitale e in qualità di studiosa e frequentatrice di biblioteche e di archivi, ossia di quei depositi di collezioni di documenti conservati e ordinati, i quali rappresentano il ventaglio delle testimonianze, i risultati delle affermazioni, delle osservazioni e delle esperienze che l'uomo ha sempre registrato attraverso la forma di una simbologia segnica che da qualche decennio può essere consegnata anche su supporti altri, diversi dalla carta. Il cambiamento di supporti ha obbligato a una convivenza fra cartaceo, multimediale ed elettronico, ove convivenza dei supporti significa essenzialmente convivenza di testi che possono, per le ragioni più varie, essere usati simultaneamente e che devono essere trattati, intendo parlare di trattamento biblioteconomico, archivistico, documentale, con metodologie che per un verso ne consentano l'acquisizione perenne, ossia la durabilità nel tempo, e per un altro diano garanzia della loro correttezza sul piano testuale filologico. Fattore questo imprescindibile per lo svolgimento di qualsiasi indagine, studio e ricerca, in specie del nostro lavoro, che letterario o storico che sia, si basa sull'analisi delle fonti documentarie e si costruisce proprio sulla conoscenza di fonti primarie, letterarie e storiche. In questo specifico ambito sono ormai numerose le banche dati testuali di cui possiamo disporre grazie alle nuove tecnologie. E se garanzia e limite nel contempo di questa tipologia di risorse non native e che si tratta appunto di testi derivati e riprodotti da un corpus di fonti a stampa, ossia che nascono da fonti edite, pur tuttavia i vantaggi offerti alla ricerca dalla trasposizione dalla loro versione cartacea in quella elettronica sono innegabili. E basti qui pensare a titolo d'esempio alla serie di corpora informatici mediolatini che hanno messo a disposizione della comunità degli studiosi, in modo diverso e con diverse prospettive, buona parte della tradizione letteraria medievale. Ed è fatto acclarato anche che questa diversa, originale tipologia degli strumenti ha suggerito nuovi spunti di ricerca. Quanto invece alle fonti documentarie, buona parte della casistica è rappresentata da cataloghi, inventari, bibliografie, nell'analisi dei quali valgono i parametri con cui, pur con le differenze dovute al cambiamento di supporto, si misura l'autorevolezza di un repertorio. Il piano editoriale, ossia la sua formalizzazione tipografica, con la chiarezza degli accessi e dei rimandi, il rigore nelle uniformità. Il piano bibliografico, la posizione occupata dalla fonte nello stemma bibliografico dell'argomento coperto. Il piano bibliologico, ossia l'attenzione posta alla struttura del patrimonio esaminato nei singoli individui. Quello iconografico, aspetto per il quale ci domandiamo se la paternità è dichiarata, se la fonte della riproduzione è esplicita. E il piano anagrafico, tutto ciò che conferisce unicità alla descrizione d'esemplare, la sua collocazione, il suo stato di conservazione. Di fatto le caratteristiche particolari dell'informazione in rete, come si suol dire fluidità esterna, ossia possibilità che nascano nuove risorse e ne scompaiano altre, fluidità interna, tendenza che è accentuata dai motori di ricerca che permettono l'accesso diretto a singole parti di un sito o anche di un documento, ignorando tutto il contesto, impegnano più che in passato lo studioso in una tale analisi e non gli è fatto agevole giungere a determinare quale sia la consistenza del patrimonio rappresentato, quale l'ambito cronologico e tematico ricoperto, quale la completezza e l'esaustività. Su questi punti, come ben dimostra l'esperienza di lavoro quotidiano, non c'è ancora in qualche caso trasparenza totale. D'altra parte, attraverso l'interrogazione in linea si realizza la possibilità di raggiungere biblioteche e archivi fisicamente lontani e di fare ricerche sfruttando le possibilità di indicizzazione capillare dell'informazione, altrimenti impensabile sul supporto cartaceo. Mi riferisco alle ricerche per parole chiave, ricerche specifiche per provenienze, anno, settore disciplinare. A tale proposito, se è lecito avanzare in questa sede un suggerimento, considerata l'estrema eterogeneità dei contenuti, sarebbe auspicabile che ad anni di distanza dalla progettazione del servizio e della maschera di ricerca, alcuni OPAC provvedessero all'inclusione di campi ulteriori per il raffinamento dell'interrogazione, cosicché si possa optare per la natura e la pubblicazione o si possa immettere la tipologia del supporto attraverso la casella di spunta. A differenza di quanto avviene con i documenti fisici, infatti, in risposta all'interrogazione dell'utente è possibile presentare contemporaneamente la scheda informativa e il documento. L'informazione reale, infatti, attualmente non consiste solo nella notizia bibliografica, ma anche nell'accesso diretto e immediato al documento, immagine, testo o banca dati che sia, o a parti di opere, come è anche possibile presentare all'utente informazioni e documenti provenienti da archivi diversi. Ho potuto sperimentare in prima persona in un recente lavoro dedicato alla realizzazione della bibliografia delle edizioni del XV e del XVI secolo di Lorenzo Valla, sia i vantaggi offerti dagli OPAC, sia quelli offerti dalla presenza di versioni integrali digitalizzate delle edizioni, fatte soprattutto a opera di biblioteche spagnole e tedesche. Versioni digitalizzate che hanno consentito operazioni di raffronto altrimenti improponibili, in specie nel caso del censimento delle edizioni del Valla, i cui esemplari in percentuale molto alta sono conservati in biblioteche straniere. Accanto a questo fattore di indubbio impatto positivo per la ricerca, se ne pongono altri però di segno opposto, quale il ritrovamento random casuale di tali esemplari. Un'impresa di digitalizzazione che sul piano internazionale non sembra rispondere a una pianificazione e che forse si sarebbe potuta prevedere, visto le concomitanti celebrazioni per il sesto centenario della nascita di Lorenzo Valla. Basti pensare che, ad esempio, dell'edizione Gesta Ferdinandi Regis Aragonum, stampata a Parigi da Simone de Colin nel 1521, sono ben tre le istituzioni che hanno provveduto alla digitalizzazione integrale. E così per altre edizioni anche di opere del Valla. Ed ancora la possibilità di individuare un oggetto digitale solo in legame con la registrazione bibliografica e a seguito di tale informazione. La gestione degli oggetti digitali fa riferimento a una sintassi che è tanto meno manifesta e tanto più necessaria per assicurare un accesso globale e contemporaneo a risorse di diverso tipo, ovunque dislocate. Essa comporta un processo di ordinamento e di mappatura sistematica mediante l'impiego di apposite coordinate che consentano l'accesso immediato all'informazione cercata, facilitando la consultazione del documento considerato. Come storicamente si era sentita la necessità di standardizzare la scheda bibliografica e di definire una sequenza fissa e una sintassi che ne esprimesse l'articolazione, sviluppando regole sempre più precise per la scelta e la redazione di ciascun elemento informativo, così attualmente si sta affrontando con modalità più complesse e avanzate uno sforzo di normalizzazione sui metadati descrittivi, identificativi e gestionali che consistono in strutture descrittive della forma e del contenuto dei documenti digitali, dei quali permettono la catalogazione automatica e l'indicizzazione, entrando a far parte della risorsa, contestualmente alla quale vengono generati sin dal momento della sua creazione. Nello scenario appena abbozzato, la preoccupazione che aleggia è che ci possa essere la perdita totale o parziale delle informazioni che il documento contiene sotto forma di registrazioni e che essa possa avvenire in uno qualunque dei punti che costituiscono il tragitto che conduce dall'acquisizione del documento alla sua utilizzazione da parte dell'interprete dei segni. In un contributo di Mario Sebastiani apparso sulla rivista Digitalia si mettevano in luce le differenze che corrono fra l'identificazione delle opere a stampa e i testi elettronici. Per le prime occorrono tre codici, il codice ISBN, il codice biblioteca e la collocazione per le opere, che rispondono rispettivamente alle funzioni di identificazione, localizzazione e collocazione. Per i secondi testi elettronici, invece, un solo e unico codice assolve simultaneamente queste funzioni. Con risultato, tuttavia, che se del testo elettronico dovesse cambiare l'indirizzo web, allora qualsiasi citazione del testo smetterebbe di avere valore. E in assenza di ulteriori informazioni non saremmo più in grado nemmeno di sapere di che testo si tratti. Il rischio dunque è che si possa creare, seppur involontariamente, non essendoci l'intenzionalità del fatto, una sorta di censura tipica e del tutto nuova in due punti della manifestazione del fatto letterario, che è un processo non rettilineo ma sequenziale, articolato in quattro momenti: il momento dell'ideazione o intenzione di scrittura, il momento della realizzazione di tale intenzione, cioè la produzione di una scrittura, di un messaggio in forma di testo, la pubblicazione, l'ectosis, il dar fuori il testo in modo che qualcuno possa entrare fisicamente in contatto con il messaggio testuale prodotto, e la lettura, il quarto momento, da parte di un pubblico affinché si realizzi l'intenzione comunicativa che sostiene implicitamente l'intera operazione. E quindi, se volessimo continuare in questo paragone con la censura storica, mi rendo conto un paragone un po' eccessivo, comunque dovremmo parlare di censura testuale, che interviene sulla concreta materialità del testo, laddove appunto non riusciremmo più a trovare quel testo sull'indirizzo web, ma anche di censura letturale se venisse rovesciata la realizzazione semantica del messaggio originale. E ciò potrebbe verificarsi perché a ogni salto di generazione tecnologica, sebbene sia sempre garantita la compatibilità all'indietro, si rischia di perdere qualcosa delle informazioni prodotte e archiviate con le tecnologie della generazione precedente. Vorrei trarre qualche conclusione provvisoria a questa veloce panoramica, evidenziando ancora punti cruciali e compiti cui siamo, come dire, moralmente chiamati. In tale scenario, contrassegnato dall'evoluzione dei supporti per la trasmissione della documentazione e dall'introduzione delle nuove tecnologie, sono cresciute le responsabilità personali dei gestori dell'informazione e della conoscenza, bibliotecari, archivisti, documentalisti, e le loro competenze si sono ampliate anziché diminuire, poiché l'avvento della tecnica digitale ha comportato anche la modificazione di tutte le nozioni tradizionalmente definite in rapporto alla produzione scritta e stampata, siano esse giuridiche, copyright, regolamentari, mi riferisco al deposito legale, o gestionali, ossia la catalogazione. Del resto, già nel 1946, Andrew Osborne in un suo saggio scriveva: «Più una biblioteca è antica e sviluppata, più essa è complessa e più le decisioni sono difficili a prendersi e più c'è il rischio che siano commessi errori». Occorre perciò comprendere quali siano le reali esigenze del patrimonio culturale e adattare ad essi le potenzialità tecnologiche. Occorre conservare, e la conservazione richiede l'esecuzione di attività che non si limitano alla semplice memorizzazione su supporti ottici dei documenti informatici. È stato ricordato anche stamani, nella prima parte della giornata, se poi si pensa che con conservazione digitale si intende sia il contenuto significante, cioè il testo, sia le strutture testuali e iconiche che accompagnano il testo e la funzionalità dei link ipertestuali, occorre capire le trasformazioni delle nuove tecnologie in rapidissima evoluzione per sfruttarle appieno e al meglio. Si richiede quindi una preparazione professionale che, accanto ai contenuti vecchi ma sempre vivi perché reali e che si riferiscono ai compiti culturali che le biblioteche e i sistemi bibliotecari documentari sono chiamati ad assolvere, veda contenuti ed aspetti nuovi che richiamano i nuovi dinamismi dell'odierna comunicazione umana veicolata vieppiù in ambiente digitale. Dalla considerazione di queste esigenze ed aspetti della cultura contemporanea è nata l'idea di una proposta formativa specialistica per i contenuti avanzati e direi speciale per le modalità di erogazione, che include i temi connessi con l'indicizzazione in un'ottica di trasversalità e interdisciplinarietà fra biblioteche, archivi e centri di documentazione. È il Master di Indicizzazione di Documenti Cartacei e Multimediali ed Elettronici, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con il Consorzio BICR Sistema Cultura, e che è giunto nel corrente anno accademico alla sua quinta edizione. La complessità degli argomenti trattati, cito solo alcuni, conoscenze e applicazioni in metadati descrittivi e gestionali, web semantico, motori di ricerca, conservazione, riproduzione e validazione del documento informatico, strategie di indicizzazione informatica dei testi, protocollo informatico, è mitigata in parte dal fatto che esso si svolge con una formula mista, ossia con lezioni in presenza e con formazione a distanza, dove l'apprendimento avviene grazie all'erogazione di unità didattiche su una piattaforma elettronica costruita appositamente come un ambiente di studio ideale. Scrivania, scaffale con i supporti bibliografici necessari e possibilità attraverso il forum di interrogare il docente e di interagire con la classe. Vedete proiettato sullo schermo la pagina di apertura. E sulla sinistra vedete le varie modalità appunto di studio previste. La preparazione impartita dall'istituzione accademica è poi integrata da un sistema di apprendimento pratico che si concretizza in un tirocinio che si compie all'interno di istituzioni diverse e attraverso un programma didattico formativo prestabilito che prevede anche l'apprendimento della metodologia del lavorare per progetti o che si concretizza nell'ideazione e nell'elaborazione di un progetto originale. Credo che sia emerso anche da questa breve presentazione che non solo la costruzione del percorso formativo ha richiesto il contributo di esperienze diverse e la partecipazione di diverse professionalità, come del resto impone la complessa problematica del digitale su cui appunto solo con qualche breve considerazione mi sono potuta soffermare. Complessa problematica del digitale che può trarre solo profitto da ogni occasione di confronto, riflessione e aggiornamento, quale appunto anche la giornata odierna offre. Grazie.